E benvenuti ovunque voi siete, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 11ª puntata della seconda stagione di The Bootleg, il podcast allenando l'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Boulder County, Colorado. Albe, dove sei? Albe, ho perso Albe, non c'è Albe, niente. Per via contrattempi vari questa settimana non siamo riusciti a metterci d'accordo su quando fare la puntata, ma abbiamo trovato una soluzione, ossia ho creato un generatore virtuale di Alberto. Funziona in questo modo. Alberto, tutto a posto? Ti sei ripreso dalla situazione di Julio? Cioè, tutto a posto? Te?
Comunque no, non mi sono ancora ripreso da Julio. Sto affrontando la cosa scrivendone il più possibile, in realtà, che magari è controintuitivo, ma l'affronto in questo modo piuttosto che evitandola.
Quindi non ci sei, giusto? Ho capito, cioè non ci sei, giusto? Non quindi come il podcast, come lo facciamo? Cioè, mi lasci solo soletto? Cioè, come funziona?
No, ma guarda che oggi sto bello incasinato, mi sa che ti lascio in solitario per la prima volta su non so quante puntate, quindi buona fortuna.
E quindi come facciamo? Ok, facciamo in questo modo. Questa puntata sarà un po' particolare, appunto, cioè il generatore funziona benissimo, questi di qua sono i pezzetti di Telegram. allora, la puntata funzionerà così. Alberto ha registrato un'intervista con Mark Taccone, che è il... football americano italiano, Italian American Football, come lo traduciamo? E quindi hanno parlato per quasi 50 minuti, quindi l'unica cosa che farò oggi è fare questo intro, tra virgolette, simpatico, spero che vi sia piaciuto, e parlerà appunto con Alberto, parlerà con Mark sul football italiano. Vediamo cosa ha lui da dire.
Sì, mi ha fatto una bella chiacchierata di Mark sul football americano, italiano, una presentazione di tutte le squadre, dei giocatori più fighi di ogni squadra, perché ce ne sono veramente tanti, e ascoltatela, e se potete già da questo weekend iniziate a seguire il football italiano, che tra poco si entra nel vivo. Tempo 2 settimane, iniziano i playoff e ci sarà davvero davvero tanto da divertirsi.
E quindi io vi lascio alla puntata con la chiacchierata di Alberto con Mark. Vi ricordo tutti i nostri social, ci sono su Facebook, Twitter, Instagram, su Twitch. Tra poco ripartiremo con il greatest show in Twitch. Vi ricordo sempre che c'è per merchandise delle magliette, un paio di novità dovrebbero arrivare a presto. E credo che sia tutto. Ricordatevi che c'è il canale Telegram per avere sempre le notifiche, che adesso dovremmo iniziare a usare di più entrando nella vera con gli OTA e con il col training camp e tutto il resto. Quindi vi saluto, vi lascio ad Alberto. Alberto, qualcosa da dire?
Vabbè, saluto a te, saluto a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao bagai.
Funziona meravigliosamente, va bene, buon ascolto, ciao a tutti.
Eccoci qui, siamo in compagnia di un ospite molto speciale per parlare di football italiano. Ve l'avevamo promesso su The Bootleg, ci sono solo io perché Emma si è appena messa a dormire, sono le 11 italiane della domenica, e con me a parlare di football italiano, farvi appassionare, almeno darvi uno spiraglio verso questo sport che magari alcuni di voi non hanno mai del tutto approfondito, c'è una persona che, se dovessi elencare tutto quello che fa per il football italiano, ci giocheremmo un buon tre quarti del tempo che passeremo insieme, quindi mi limito a citare le cose essenziali. Fa un podcast che vi consiglio assolutamente su TCE sul football italiano, che si chiama Cover 2, sempre su TCE lo trovate per il True Blue Show, i ragazzi che seguono i Dallas Cowboys, lo trovate in realtà anche su Adult Magazine, su Twitch, per lo show che il direttore vi propone sempre sul football americano, è anche un allenatore presso la Legio 13, ha anche mani in pasta a livello di associazioni sportive, insomma una persona molto impegnata, molto dedita al football, in particolare italiano, quindi saluto molto calorosamente Mark Taccone. Ciao Mark.
Ciao Alberto, grazie per la super presentazione, ma potevamo farne anche a meno, grazie.
30 secondi, dai, ci sono, visto le premesse poteva essere molto più lunga, comunque dai, spero di aver perlomeno fatto capire ai nostri ascoltatori che sei una persona che davvero vive da dentro questo lato del football americano, quindi il lato, diciamo, uno strano, che io volevo approfondire un pochino perché, come sanno i nostri ascoltatori, ho avuto la fortuna, il piacere, l'onore di partecipare alle telecronache di Milano Siemens, quindi è stato sicuramente uno punto in più, un motivo in più per approfondire la mia conoscenza, ma in realtà è una cosa che ho sempre voluto fare, quindi mi sento, diciamo, un buon caso studio di questa particolarità che vedo io, Marco, poi magari me la confermi, che in Italia già non siamo tantissimi a seguire il football americano, ma il mondo di chi segue, cioè diciamo i due insiemi di chi segue il football italiano e chi segue la NFL, non necessariamente sono aderenti come uno magari si aspetterebbe. Intendo dire che
infatti,
tantissimi tifosi NFL che non seguono il football italiano e viceversa tanti ragazzi che magari giocano a football in Italia ma non sono così dentro la NFL. Trovi d'accordo?
Assolutamente, assolutamente sono d'accordo con te. Se nel caso di chi segue l'NFL ma non conosce il football italiano non è un grosso limite, e io onestamente mi fido poco di chi gioca football americano in Italia e non sa niente di NFL di solito, perché una componente fondamentale del gioco del football è la passione che ci metti dentro, e se la passione non ti porta a voler vedere come giocano quelli veramente più bravi di noi, allora significa che lo sport che fai non lo fai semplicemente per passione, ma solo magari perché puoi farti una bella foto con casco e spalliera da mettere sul profilo di Facebook. Quindi io invito sempre tutti quelli che incrocio nel football italiano nostrano, anche quelli che cominciano, invito sempre a seguire l'NFL, scegliersi una squadra, alimentare questa passione, perché poi non è col football italiano che tu alimenti la passione per il football americano, ma è guardando veramente quei super atleti che stanno al di là dell'oceano fare cose che non hanno nessun senso fisico né logico. Quindi per me è fondamentale che il football americano dentro una persona sia seguito in America che magari è praticato in Italia.
Passami un po' la metafora, anzi diamoci d'accordo, come cioè questa dinamica di giocare a football ma non seguire l'NFL mi sembra un pochino come essere anche un buon pittore, uno che magari per diletto dipinge e poi rifiutarsi di andare al Louvre a vedere la Gioconda.
Beh, anche altre cose, quindi sì, assolutamente, cioè non è... È strano, cioè pensarci è strano, cioè anche se tu guardi chi fa altri sport come per esempio il tennis, non c'è una persona che giochi a tennis e non conosca Nadal, non veda le partite in televisione, oppure il basket, non c'è una persona che non giochi a basket in Italia che non sappia quello che succede in NBA, cioè anche gli stessi movimenti dei giocatori vengono copiati, vengono scarpe, recuperati,
il coprigomito, i tutori,
sai, esattamente, magari... e invece nel football americano stranamente questa cosa non accade, cioè si viene a giocare a football semplicemente per giocare a football. Adesso la mia ipotesi è che ci sono diverse possibilità. Una delle possibilità è che la gente vada a giocare a football perché è un modo legale di picchiare qualcun altro e quindi magari evita di mettersi nei guai, esatto, di mettersi nei guai per strada, e quindi viene a giocare a football perché così può darle di santa ragione a qualcun altro e sfogarsi. L'altra ipotesi è che è un passatempo, cioè non viene visto da chi non si appassiona così tanto, non viene visto come un vero sport, non viene visto come una possibilità perché non ci sono riscontri a livello di nazionale, cioè la nazionale di football in realtà non si vedono mondiali, gli europei sono fatti così un po' alla carlona, quindi tu non hai il sogno di poter un giorno indossare che ne so, la maglia azzurra della nazionale per andare a giocarti dei mondiali, capisci? Quindi i giovani non vedendo questo, perché poi dopo chi comincia a giocare, chi comincia a praticare un qualsiasi sport il suo obiettivo è quello di arrivare al massimo livello nazionale, no? Anche quando sei ragazzino che stai in mezzo al prato e tiri due calci al pallone, non è che fingi di essere durante il campionato, fingi di essere al mondiale, è quello il discorso, capisci? Quindi ecco, secondo me bisognerebbe migliorare questo aspetto del football americano in Italia, cioè cercare di portare finalmente la nazionale quantomeno sugli schermi, farla giocare il più possibile invece di una volta ogni due anni e fare in modo che i ragazzini possano vedere che esiste una nazionale di football americano in Italia che può arrivare a giocarsi determinate situazioni.
Assolutamente, questo è un lato della medaglia. Credo che tu da dentro e persone, diciamo, che condividono il tuo modo di vedere possiate, diciamo, avvicinare il football italiano a quello NFL. Qui faremo un pochino l'opposto, perché chiaramente chi ascolta The Bootleg, diciamo che è a suo agio, ha dimestichezza con la NFL, ma magari, come sottoscritto, ripeto, non si è mai avvicinato molto al mondo del football italiano. E quindi vorremmo fare proprio questa cosa qua, ovvero portare quelli che hanno l'abbonamento al Louvre per tornare alla metafora di prima, a scoprire che in realtà nel mondo del football italiano c'è tanto, tanto da godere, tanto da apprezzare, chiaramente un mondo diverso da quello dell'NFL, ma che può dare tanto, può dare tanto sotto diversi punti di vista. Ovviamente non c'è modo migliore, perlomeno, di provare, in questa chiacchierata che faremo io e te, Marco, ad avvicinare le persone i giocatori alle squadre. Poi chiaramente, magari, se uno, non lo so, nasce a Firenze o comunque è toscano, è più portato di fare per i Guelfi, ma perlomeno diciamo, dare una panoramica delle squadre che attualmente ci sono iscritte, che stanno disputando il campionato, che sta finendo la regular season, ora lo diremo, e anche i giocatori più interessanti, perché ce ne sono, questo posso confermarlo anche per esperienza diretta, ce ne sono davvero tanti. Prima cosa, Marco, ti chiedo di raccontare ai nostri ascoltatori, senza magari entrare troppo nei dettagli, perché la fase orologio so che è una follia da provare a capire e spiegare, insomma, come funziona questo torneo che prevede 7 squadre, diciamo, come è strutturato e come si arriverà poi all'Italian Bowl del 17 di luglio.
Beh, allora, sostanzialmente è molto semplice, si fa una sola partita l'uno contro l'altro, quindi sono di 7 squadre, sono praticamente 6 giornate, giocano 3 partite a settimana e una squadra riposa. Quindi alla fine di questo primo gironcino di andata, diciamo, perché hai giocato con una sola squadra avversaria, quindi cioè, giochi una volta con ognuna delle squadre avversarie, alla fine di questo gironcino di andata non c'è un girone di ritorno, ma c'è quella che tu hai definito fase d'orologio, che è molto semplice in realtà, evidentemente qualcuno non l'ha saputa spiegare. Praticamente sono altre 2 partite che tu vai a giocare fuori casa con chi ti sta sopra in classifica e in casa con chi ti sta sotto in classifica.
È molto semplice, in effetti.
È semplicissima, è semplicissima. Per esempio, la prima in classifica gioca in casa contro la seconda in classifica e fuori casa contro l'ultima in classifica, per quello che si chiama fase ad orologio, perché la prima va a giocare contro l'ultima, che ovviamente avrebbe solo una squadra sopra e nessuno sotto. Quindi, fatto in questo modo, abbiamo altre 2 giornate che definiscono un po' meglio la classifica del campionato. Definita la classifica del campionato, finite queste 2 partite ulteriori rispetto al girone di andata, le prime 4 andranno a giocarsi i playoff col solito metodo di partita secca in casa della meglio classificata, la prima contro la quarta e la seconda contro la terza. Le 2 vincenti andranno all'Italian Bowl di luglio per sfidarsi per vincere il campionato.
Conciso, sintetico, chiarissimo, quindi ora siamo alle fasi.
Questa è la formula, questa è la formula. Sì, è sì, ovvio sì, che durante il campionato succede di tutto, squadre che partono male e poi si riprendono e devono recuperare, sono in affanno, squadre che invece partono forte e poi cominciano a perderle tutte. È un, è un campionato molto corto, con 7 squadre. Di solito abbiamo avuto campionati a 10, a 12, quindi anche con girone nord, girone sud. Ogni anno si rivoluziona qualcosa a seconda delle squadre che riescono a iscriversi alla prima divisione. Anche questo non aiuta, onestamente, perché è un po' confusionario, però purtroppo i tempi che viviamo sono questi, le esigenze sono queste. Comunque la FIDAF si sta impegnando tanto e sta riuscendo a tirar su 3 campionati con un numero di squadre piuttosto importante, quindi alla faccia del Covid siamo comunque riusciti in qualche modo come FIDAF a mettere in piedi 3 campionati, anche qualcuno in più perché c'è anche il flag, ci sarà il femminile più in là, quindi diciamo che la federazione italiana si è ben comportata in questo caso. Considera per esempio che in Francia sono stati annullati tutti i campionati degli ultimi 2 anni, quindi non si gioca proprio a football.
È una mazzata devastante per un movimento.
Per un movimento, sì.
In Italia l'escluso eccellente di questa divisione, di prima divisione, sono i Giants di Bolzano, che è una squadra che sono abituata a stare anche piuttosto in alto in classifica, una squadra anche con un'ottima tradizione. Però per il resto, e così arriviamo a parlare delle squadre, ci sono stati anche dei graditi ritorni, in particolare quello dei Rhinos Milano, che cito per primi loro malgrado perché sono ultimi in classifica. In questo momento hanno vinto una sola partita. Però mi permetto di aprire io il discorso sui Rhinos Milano, perché ho avuto modo di commentare dal vivo e anche di seguire diverse loro partite precedenti. Ecco, se volete trovare una partita divertente, guardate una partita di Rhinos Milano in questo campionato, perché sono una cosa incredibile.
Concordo pienamente.
Una squadra magari non prontissima a livello fisico, perché secondo me ha pagato enormemente il salto di categoria in tanti degli effettivi, però è una squadra che ha 2 giocatori veramente folli, come il Patrick Mahomes,
fenomenali,
che è Giovanni Rescigno. Io vi assicuro che chi ascolta le butte lo sa che ogni tanto quando guardo Mahomes giocare in NFL mi metto a ridere per certe cose che fa, e chiaramente con le dovute proporzioni Giovanni Rescigno mi ha fatto ridere diverse volte. Un ragazzo con un braccio potentissimo ma anche creativo, riesce a trovare delle giocate davvero che ti fanno ridere, inspiegabili, lanci fuori degli scramble senza senso. Contro i Dax ricordo che ha fatto una partita da più di 500 yard alla media di, non so, 20-30 di average di profondità del, come si dice, target, diciamo, anche perché ha uno dei, ha praticamente il miglior ricevitore di questo campionato, cioè uno dei migliori quarterback di questo campionato ha il miglior ricevitore di questo campionato, che secondo me è Jason Scherzer. Non ci sono molti dubbi. Tu come li vedi, come li hai visti, e cosa hai da dire su questi Rhinos, Marco?
Beh, allora, intanto Rescigno to Sharsh è già diventata una
culto.
Un culto veramente, cioè io guardo le partite dei Rhinos quasi esclusivamente per vedere questi 2 giocatori. Tieni conto che Giovanni Rescigno è comunque, nonostante abbiano vinto una sola partita quest'anno, è comunque secondo in tutte le classifiche di passaggio, quindi significa che la palla in aria viaggia tanto e viaggia bene, perché ha una media di circa 315 yard a partita di lancio. Voglio dire, se volete vedere una partita divertente, come hai detto prima, sicuramente i Rhinos fanno per voi. Hanno vinto la prima partita contro Warriors, poi hanno perso, ma perso bene contro i capi classifica, hanno perso male ma a causa degli infortuni contro i Dolphins. Da lì, da quel momento sono crollati sostanzialmente, anzi poi c'è stata l'incredibile, ecco perché il football italiano a volte può essere sorprendente, la settimana successiva c'è stata l'incredibile partita contro i Ducks in casa, che è finita 63-62 per i Dax Lazio. Difese non pervenute, ma cose che sono successe soprattutto nell'ultimo quarto, sono successe tante di quelle cose che in una stagione forse le vedi una volta durante tutta la stagione, sono successe tutte insieme nel finale di quella partita. 63-62, mi ricorda un Kansas City San Diego Chargers di qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, ha finito tipo 52-51, una cosa del genere.
Anche Rams Chiefs del 2018, cioè insomma.
Rams Chiefs, i Rams, non i Chargers. Esatto.
E in più, cioè, io sono d'accordissimo con te, Marx, questa partita, ma quando si dice difese non pervenute è quasi per sminuire il lavoro dell'attacco. Cioè, alcuni touchdown regalati ci sono, sennò la partita non finisce oltre i 60 punti per entrambe le squadre, ma ho visto, ci sono anche tante giocate di altissima qualità,
altissimo
parte di
livello
di entrambi gli attacchi, ed è quello che vi dico.
Assolutamente.
Qua. Ci sono giocatori veri in questo campionato, non vi aspettate, chiaro che se siete abituati all'NFL è ok, ma vi assicuro che ci sono giocate in grado di stupirvi anche in questo campionato da parte di tantissimi giocatori.
E... sì sì, poi in quella partita si sono scontrati i due ricevitori più forti del campionato, che sono Matt Hazel e Jason Scharf, assolutamente due fenomeni della palla volante,
cioè praticamente gli antipodi,
completamente diversi.
Scharf sì. Piccolino, molto molto agile, velocissimo. Hazel domina fisicamente, credo, non so, dimmi te se c'è un cornerback in questo campionato che lo può contenere a livello fisico, non credo.
Beh, no, l'unico che può riuscirci probabilmente è Zach Quattrone dei Dolphins Ancona, che non è grosso come Hazel, però la mette sempre su un piano talmente fisico che può dare fastidio a chiunque.
Certo, okay. Passiamo ai Warriors di Bologna, che hanno perso il record ufficiale 2-4, ma hanno perso ieri, perché non è stata ancora aggiornata la classifica, contro i Parma Panthers, giusto Mark?
2-4 comprende la sconfitta di ieri, perché okay. Fino adesso hanno giocato 6 partite, quindi okay. Il record è esattamente quello. Warriors che si basano su un attacco molto old school, e diciamo che non sono proprio la squadra più spettacolare della Lega, come magari si può dire dei Rhinos, almeno in attacco, e anche loro hanno avuto notevoli difficoltà in questo campionato, hanno anche preso dei rovesci piuttosto importanti a Firenze in casa con i Siemens, però hanno anche avuto delle partite di notevole spessore, come per esempio quella con i Dax, vinta 42-27, e i giocatori da seguire per quanto riguarda i Warriors Bologna, ovviamente parliamo per lo più di attaccanti, perché è quello che la gente poi vuole vedere, sono Maxim Berezan, che è italianissimo, è il running back dei Warriors Bologna, e posso parlare bene anche di Hennessy, che è il loro di Rooney, scusa, che è il loro vado sempre un po' in difficoltà con i giocatori americani di Warriors e Panthers, chissà, forse perché emiliani, quindi sì, mi li confondo sempre un po'.
Intimità territoriale.
Esatto. Di Nick Rooney, che comunque non sta giocando una stagione, ed è l'unico quarterback della Serie A, della prima divisione, a non aver ancora lanciato neanche un intercetto, quindi comunque un giocatore solido e abbastanza divertente. Warriors hanno una storia, come hanno una storia i Giants di cui hai parlato, come hanno una storia importantissima i Lions, che sono in seconda divisione quest'anno invece che in prima, e la storia dei Warriors è che sono sempre arrivati molto bene a giocarsi i campionati, ma non hanno mai vinto, hanno vinto forse un scudetto in passato, quindi li stiamo aspettando da un bel po' di tempo, e sono una delle squadre più storiche presenti nel campionato di prima divisione.
Sopra di loro in classifica c'è una squadra che negli ultimissimi anni proprio è arrivata a un passo, comunque perlomeno a contendersi in Italian Bowl, sto parlando dei Guelfi di Firenze, che hanno anche loro un record negativo, però sono un'altra squadra che raramente ci si annoia a guardarli, Mark.
Bellissimi da vedere i Guelfi, con un allenatore Hagen americano che viene dal college di prima divisione, quindi comunque un gioco molto simile a quello che si potrebbe trovare in NCAA. L'unico quarterback italiano di tutta la prima divisione, un dual threat esaltante come Andrea Fimiani, un giocatore che se trova la giornata giusta, come è stata per esempio la settimana scorsa, ti mette 7 touchdown sul passaggio e comunque con le gambe fa più o meno quello che vuole, una specie di Lamar Jackson, sì. Ovviamente non sto dicendo che sia quanto forte quanto Lamar Jackson, però diciamo che però lo stile di gioco è quello, lo stile di gioco è quello, spesso si mette in moto più volentieri di quanto non lanci il pallone. E partita incredibile
dei Guelfi, questa è una marca con Nacita, l'anno in cui hanno
allora Nacita, parlare di Nacita significa parlare del giocatore più esaltante mai visto su un campo da football italiano.
Quindi mi stai veramente la bocca prima di parlare di Nacita.
Esattamente, cioè non a te ma a chiunque. E Nacita non era semplicemente un quarterback dual threat, Nacita era veramente una, due spanne sopra a chiunque abbia mai calcato un campo da football in Italia. E ovviamente allenato dal suo ex allenatore Art Briles, che qualcuno che segue l'NCAA magari ricorda, e si è trovato da Dio nel sistema che Art Briles aveva portato a Firenze, portando i Guelfi addirittura in finale. Il problema è che i Guelfi erano monodimensionali e i Seamen, dopo un primo tempo in cui hanno un po' faticato, un'azione, ecco, se volete andarvi a ricercare qualcosa, andatevi a cercare un'azione di Nacita verso la fine, metà fine del primo tempo del Super Bowl, dell'Italian Bowl giocato tra Seamen e Guelfi. C'è un'azione di Nacita che è una cosa spaventosa, un rimbalzare tra placcaggi, piruette, rollout allucinante, una cosa incredibile, però gli si è visto che i Seamen comunque lo colpivano forte, infatti nel secondo tempo Nacita ha fatto veramente a fatica a rimanere in campo e i Seamen si sono portati la partita a casa con estrema facilità. E quindi non basta ovviamente la superstar, però è sicuramente esaltante da vedere. E nel caso dei Guelfi di quest'anno la superstar non è Fimiani, che è comunque un ottimo giocatore di cui tutti ci vantiamo essendo italiani, ma è un giocatore che si chiama Johnson di cognome, credo Gerald di nome, è americano e è un giocatore che mette in piedi 165 yard di corsa a partita, quindi un running back dalla potenza devastante, fa un po' fatica a girare gli angoli, ma se va dritto e forte rischia di farti 70 yard in faccia senza paura. Quindi questo è un giocatore veramente, per chi ama il ground and pound, questo è un giocatore veramente da guardare e da osservare bene. E ieri, sfortunata sconfitta dei Guelfi ad Ancona, dove si sono giocati il terzo e quarto posto con i Dolphins, che hanno vinto 35-34 e il punto di differenza è stato l'ultimo extra point non segnato dai Guelfi, quindi si sarebbe andati all'overtime probabilmente. E ieri proprio si sono inventati una giocata Fimiani e Johnson che ha dell'assurdo, perché sostanzialmente Fimiani parte come se volesse correre, Johnson rimane fermo e Fimiani gli passa la palla dietro la schiena. L'hanno fatta due o tre volte questa azione, le prime due ha funzionato, la terza ormai l'avevano sgamata, quindi hanno poi smesso di farla, perché comunque è una cosa un po' particolare, certo. E può uscirci il fumble, però c'è dell'inventiva ed è stata carina vedere una cosa nuova su un campo da football italiano, una cosa che non avevo mai visto neanche in NFL.
Anche una bella varietà tattica, visto che debutto che parliamo di tattica, abbiamo già parlato di squadre grand and pound, sì. Di squadre air raid praticamente per quanto riguarda sì. I Rhinos, che fanno veramente fatica a correre ma la sparano in giro per tutto il campo. E sopra i Guelfi c'è un'altra squadra molto più portata a passare piuttosto che a correre, almeno per quanto visto io, che sono i Lazio Ducks, appunto perché hanno, e qui torno al discorso degli import, se i Guelfi hanno un import nella posizione di running back, i Ducks Lazio hanno speso uno degli slot disponibili per i giocatori stranieri su Hazel e l'altro su un quarterback, e quindi hanno un passing attack molto molto forte. Che impressioni hai su questi Ducks?
Allora, i Ducks sono partiti sottotono, hanno perso le prime due partite in maniera insospettabile, non ce l'aspettavamo nessuno che potessero perdere quelle due partite, e adesso sono un po' in affanno e in recupero. Sono una squadra divertentissima da vedere giocare, soprattutto in attacco, anche in difesa perché comunque hanno le maglie piuttosto aperte, però soprattutto in attacco sono divertenti, perché Lucchesi è un quarterback, come dicevi, molto portato al lancio, anche se ha cominciato molto male. Infatti pesano 6 intercetti di Lucchesi, in particolare nella prima partita, quando arrivò due volte in red zone e si fece intercettare due volte in end zone, quindi perdendo sostanzialmente la possibilità di segnare dopo essersi fatto tutto il campo per due volte. E quindi diciamo che una volta registrato, però, Casey ha tirato fuori dei numeri da circo, ha fatto 43 punti a Milano contro i Rhinos, ne hanno fatti 63 a Milano contro i Rhinos e 43 a Firenze contro i Guelfi, sempre recuperando, rimontando da dietro nell'ultimo quarto con ecco, un'altra classica particolarità di un attacco, no? Quella del quarto quarto fenomenale, come aveva il redivivo Tibo quando giocava nei Denver Broncos. Quindi diciamo, immagino che Emanuele sarà contento di sentir citare i Denver Broncos, ok? Quindi diciamo, ecco, che i Ducks sono sicuramente una squadra divertente da vedere, e oggi proprio alle ore 13:30, quindi neanche tra un paio di ore rispetto a quando registriamo, ci sarà una partita sicuramente molto interessante, che è Dax Lazio Siemens Milano, e vedremo se effettivamente i Dax Lazio saranno in grado di prendersi questa vittoria contro i super favoriti Siemens. L'unica cosa che purtroppo Matt Esel non c'è, perché è stato richiamato per giocarsi qualche try-in in NFL, quindi non stiamo parlando di giocatori, come dire, del ciufolo, è gente che comunque a un certo punto del campionato può essere chiamato dall'NFL per andarsi a giocare un train, e ritorna per la gioia degli occhi di tanti tifosi laziali Mike Gentili, che ha tanto fatto innamorare i Dax le persone dei Dax Lazio, perché è un giocatore sicuramente molto bello da vedere, molto efficace, e anche lui abbastanza capace sia sulle corse che sui lanci, quindi perdono un po' sulla pura ricezione i Dax Lazio, però guadagnano un amico e uno che conosce già il sistema, quindi non è detto che ci sia una perdita di efficacia in questo caso.
Poteva andare molto peggio dopo che perdi
del
livello,
sì,
di Hazel. Sopra di loro è una delle altre squadre che ho avuto il piacere di vedere dal vivo, che sono i Dolphins Ancona. Record di 3-3 per loro, quindi un gradino sotto le prime due della classe, di cui poi parleremo di seguito. Io non posso dire di poterli giudicare del tutto, perché c'era giù un'acqua torrenziale quando hanno giocato contro i Siemens. In quelle condizioni poi hanno pagato tantissimo anche lo scarto fisico rispetto agli avversari. Però non mi sono sembrati una brutta squadra assolutamente, cioè, che il record lo testimonia. Anche Di Galbo, il loro quarterback, non ha fatto una brutta stagione. Che impressioni ti fanno? E inizio a chiederti che scarto vedi tra loro e Milano e Parma, che gli stanno sopra.
Beh, onestamente, tra i Dolphins e le prime due della classe c'è un bel abisso. Non perché i Dolphins siano più scarsi degli altri, ma semplicemente perché i Dolphins sono una squadra che sta ricostruendo in questo momento, e hanno in campo gente giovanissima, che sono poi gli stessi che due o tre anni fa arrivavano in finale giovanile e adesso stanno crescendo e stanno imparando che cosa significa giocare a livello più alto in Italia. E mi piace sottolineare e nominare, a parte Colin Di Galbo, Zac Quattrone, che abbiamo già nominato, e Hugo Dierendal, che purtroppo ieri ha posto fine alla sua stagione con un infortunio abbastanza serio, e mi piace sottolineare quelli che sono i giocatori italiani che stanno emergendo nei Dolphins Ancona, perché sono giocatori che che vivono il football da quando avevano veramente 6-8 anni, perché ad Ancona crescono i ragazzi veramente da quell'età, e che stanno finalmente emergendo come giocatori di livello altissimo. I due fratelli Gianfelice, che sono due ragazzi di oltre 1,96 m,
ho fatto impazzire in telecronaca, piccolo,
sì, l'81 e l'87, che sono circa 1,95 m, 1,96 m. In particolare Emanuele, che è secondo me un papabile per la nazionale, perché a parte qualche piccolo errore di concentrazione durante l'anno, ha però messo su dei numeri molto molto interessanti, ed è uno che, quando la squadra richiede quelle yard tipo 10-12 yard per uscire da una situazione un po' spinosa, lui c'è sempre. Quindi ieri ha fatto un brutto errore, perché con i Dolphins in vantaggio ha preso una comeback molto bene che gli avrebbe garantito il primo down, si è rifiutato di andare giù quando dovevano consumare tempo, è rimasto in piedi, sono arrivati in due, gli hanno strippato la palla, ha restituito la palla ai Guelfi.
Sono errori di inesperienza, poi uno se la fa anche con
esattamente. Io penso che la prossima volta che gli capita una situazione del genere, sul finire della partita, sviene con la palla in mano, perché non può, non può regalare una cosa del genere, però è andata bene lo stesso.
Mi è fatto venire in mente che effettivamente una partita in cui comunque i Dolphins hanno segnato 0 punti contro i Seaman, era stato proprio lui uno dei pochi a mettere in difficoltà in alcuni frangenti la difesa dei Seaman, sulla quale possiamo iniziare a dire qualcosa, perché è arrivato il loro turno in classifica. I Seaman, quasi a sorpresa, sono secondi, o meglio, avendo perso la prima proprio contro chi gli sta sopra, è inevitabile. E questi Seaman, insomma, se li vedi giocare capisci perché stanno dove stanno da tanti anni, perché a livello l'impressione di fisica, di violenza anche che ti fanno vedere giocare, è quella di una squadra che fisicamente davvero è sopra tutti quanti, fa veramente paura in alcuni suoi giocatori. Però forse qualcosina da aggiustare dopo anche un anno ai box c'è, infatti la disfatta contro gli Swarco Raiders un pochino lo certifica, posto che i Raiders sono l'elite dell'Europa. E prima di lasciarti la parola, Mark, il mio giocatore da seguire di questa squadra, posto che ce ne sono tantissimi, è Enzo Mensah e il suo compagno di merende Kevin Kay al centro della difesa. I due linebacker dei Seaman sono veramente strepitosi, sia per l'intesa che hanno, sia per le botte che danno, perché quelle fanno davvero davvero impressione. Cioè, ci sono delle situazioni in cui Enzo Mensah tira delle bombe, ma alla Clem Chancellor, davvero, che le senti proprio e ti dispiace tanto per chi l'ha subita.
Beh, il fatto è che ci siamo comunque abituati a vedere giocare ormai Zaratka di Tunisi, e quindi abbiamo un po' negli occhi il gioco di questi senatori dell'attacco Seaman, e il vedere invece come gioca in questo momento il front seven dei Seaman è sicuramente una gioia per gli occhi. E se tu mi avessi chiesto qual è il giocatore più bello da seguire in questo momento per i Seaman, avrei detto esattamente Mensah, perché è una furia indomabile. Quando blizza non c'è un uomo di linea che possa tenere la sua velocità, e quando placca, li sento anche io, mentre guardo la partita comodo sul divano, sento dei crampi, delle micro fratture alle costole, solo guardandolo.
Il pubblico è ancora più amplificata questa sensazione, sì, dei colpi che dà, fa veramente impressione.
E Kevin Kay, poi, invece, che cosa dice di Kevin? Kevin è un ragazzo che... io me lo ricordo, Kevin Kay, nella finale di Parma, passare da stati di estremo euforia in pochi secondi a una di quelle massime incazzature che ti prendono quando sei concentrato. Sembra avere un range emozionale talmente ampio da non poter essere contenuto, e tu lo vedi in campo. Kevin Kay si muove in continuazione, dà indicazioni a tutti, legge le azioni con 2 secondi d'anticipo sullo snap, quindi è sempre, poi è sempre velocissimo side to side, quindi è sempre una presenza costante in tutte le azioni dei Seaman, lanci, difensive, azioni difensive dei Seaman, lanci, corse, lui c'è sempre, arriva in qualche modo anche solo semplicemente alla fine a dare una pacca al giocatore che ha preso la palla o che ha fatto una corsa, cioè in qualche modo lui c'è sempre, nell'inquadratura dell'azione arriva Kevin Kay.
A proposito di poi... questo, Mark, Kevin ci ha detto a noi dopo una partita, a testimonianza di quanto sia bella questo, anche questa collaborazione diciamo con Mensa, che Kevin è un pochino più esperto, magari un pochino più avanzato nella lettura del gioco e sta allenando, sta aiutando Mensa a migliorare questi aspetti, soprattutto sul abboccare le play action, che è una cosa con cui Mensa ancora un po' di fatica la fa, e quindi la cosa forse terrificante di Mensa è che il suo ceiling non l'ha ancora scoperto del tutto, che magari
no,
appena il gioco rallenta un po' per lui sarà un giocatore ancora più devastante, questo dovrebbe fare molta paura agli avversari.
Sì, sì, no, Mensa è veramente una gemma trovata dai Seaman, cresciuta in maniera efficace, perché è stato trovato veramente il posto in cui Mensa può fare più male in assoluto. E una delle difficoltà che c'è nel football italiano è individuare effettivamente le capacità di un giocatore e sistemarlo in un ruolo dove lui sia efficace da subito, quindi cominciarlo a crescere come giocatore di un certo tipo sin da quando ha 16-17 anni. In realtà in Italia i fenomeni, i talenti fisici ci sono e spesso vengono utilizzati in attacco per poi scoprire verso i 21-22 anni che sarebbe meglio metterli da un'altra parte, e loro devono ricominciare da capo a imparare tecniche, a imparare situazioni. Mensa invece è stato preso, messo lì e cominciato a lavorare in quel modo, a sgrezzare proprio esattamente, e sta dando dei dividendi assurdo, clamorosi.
Sì. Poi in attacco magari sarebbe stato anche difficile trovare spazio per lui, così spendiamo giustamente due parole per l'attacco dei Seaman, perché di talento anche da quel lato, su quel lato del pallone non manca. Beh, Zaradka ormai è proprio tipo household name del football italiano, e a ricevere per lui di gente forte ce n'è. Hanno perso, rispetto alla versione pre-Covid chiaramente non c'è più Xavier Mitchell, però stanno venendo su tra conferme e diciamo anche giocatori che stanno venendo su un po' più giovani, diciamo che il talento non manca.
Beh, adesso da vedere, da andarsi a guardare, sono le tracce, le ricezioni di Jordan Bua, che io me lo ricordo nell'anno d'esordio ci ho giocato contro, perché lui giocava nei Gladiatori il primo anno. Lui giocava nei Gladiatori Roma, il primo anno che lui giocò a football nel CIF 9, lui giocava nei Gladiatori, io giocavo cornerback nei Krebs, avevamo un sistema di gioco che premiava le slant degli avversari, ne fece due immediatamente Jordan Bua, che andarono subito in fondo e non sapeva neanche mettere le mani per prendere la palla, cioè in quel periodo era veramente grezzo. Puro istinto e pura velocità, ci tagliò in due, ci segnò due volte in faccia, cambiamo completamente il modo di giocare dopo due azioni di Jordan Bua. Quindi me lo ricordo veramente come un talento naturale immediato, talento naturale immediato. Poi dopo si è anche costruito e ha anche lavorato tanto sulla sua tecnica, sulle sue capacità, sul modo di affrontare gli avversari, quindi adesso è veramente un giocatore fatto e pronto per essere ammirato da tutti.
Sì, ci sono contro i Rhinos in particolare, mi ricordo uno che ha fatto il cosplayer di Randy Moss. È proprio quando Mossi, usato come verbo, un cornerback, perché gli salti mezzo metro sopra la sua testa, ecco, fare cose del genere, e non è l'unico.
Anche perché uno che non si arrende sul pallone.
No, è proprio un giocatore esplosivo, cioè proprio arma offensiva a tutto tondo, lo usano anche tantissimo, ad esempio su Jet Sweep.
Sulle Jet Sweep, sulle
recensioni di screen. In un sistema, tra l'altro quello di Seaman, mi preme sottolinearlo, secondo me è molto sofisticato dal punto di vista offensivo. Anche seguirli di settimana in settimana è bello, perché vedi diciamo un filo conduttore a quello che fanno in attacco, una variazione magari sulla stessa formazione, sulla stessa situazione di gioco. È davvero molto molto interessante seguire a livello
tattico. È il vantaggio di avere gli stessi giocatori per anni di seguito, con lo stesso allenatore per anni di seguito. Michael Woods ormai è con mezzo milanese. L'unica differenza rispetto agli anni passati è l'assenza di Danilo Bonaparte, che secondo me un po' sul gioco di corse un po' sta pesando, perché Querzola è sicuramente un ottimo running back, ma non è Danilo Bonaparte.
Stiamo provando un po' una sorta di committee con anche Petrone, però
non l'hanno William Petrone, gitano del football italiano ormai. Penso che abbia giocato in tutte le squadre del mondo. È sempre un bel vedere anche William, anche lui venne a fare un'amichevole a Pescara con i suoi Bills di Cavalier Maggiore ormai nel 2011, e ce ne diede tante.
Allora, siamo in chiusura, parliamo, come è giusto che sia, anche dei Panthers Parma, posto che molto probabilmente ci risentiremo, Mark, mano a mano che si prosegue verso l'Italian Bowl, perché su The Bootleg vorremmo tenere una copertura del football italiano. Vi ricordo comunque la copertura migliore la trovate su Cover 2, che è il podcast di Mark, però dai, ammetto che sono una squadra che ho seguito meno di altre quest'anno in Parma Panthers, quindi sono tutto orecchi anch'io per imparare le cose più importanti, i giocatori più interessanti della capolista del torneo.
Beh, allora, intanto bisogna dire che Parma è in testa per un motivo ben preciso, perché hanno giocato meglio di chiunque, e non solo perché sono stati fortunati a giocare la prima contro i Siemens magari ancora non erano del tutto, non è vero, Parma è forte, Parma è una squadra che ha non ha un reparto dominante, ma è dominante in entrambi i reparti, sia l'attacco che la difesa. Ha giocatori italiani in particolare che ci stanno facendo strabuzzare gli occhi. Il campionato, la stagione di Simone Alinovi è qualcosa che in Italia si è visto raramente, un giocatore bellissimo da vedere e assolutamente efficace. Considera che ha segnato già 9 touchdown sul lancio, quando effettivamente Parma ha un gioco molto equilibrato, non è sbilanciato come quello che abbiamo detto dei Rhinos o dei Dax sui passaggi, ma Simone sta dominando l'aria, si può dire che è l'ultimo in ordine di tempo dominatore dell'aria italiano del campionato di football. E grandissima, qui veniamo a parlare di Hennessy, grandissima efficienza di Hennessy, lettura del gioco, le corse di Malpelia Valli stanno funzionando, l'unico dubbio sul piccolo running back dei Panthers è se sia fisicamente in grado di reggere campionato intero, però per adesso è secondo su numero di yard a partita solo a quel Johnson dei Guelfi di cui abbiamo parlato prima. Quindi quando hai un ricevitore così efficace, un running back così efficace, un quarterback così pulito, così preciso, così bravo nel leggere le difese, hai una situazione di attacco e difesa molto molto funzionale. E quello che sta funzionando nei Panthers Parma è esattamente questo, cioè riescono in maniera del tutto naturale a trovarsi davanti durante le partite senza forzare neanche una giocata. E quindi, sai, è sempre così, la squadra che vince è sempre quella un po' più brutta da vedere, perché vince. Perché vince? Perché non ti dà modo di controbattere a quello che è il suo gioco, ed è sempre efficace. Sarà nella fase orologio molto interessante vedere la partita che giocheranno a Parma contro i Siemens, probabilmente già tra un paio di settimane, sicuramente il probabile antipasto dell'Italian Bowl, e bisognerà vedere a che punto sono i Siemens rispetto a Parma, perché all'inizio del campionato è vero che i Siemens potevano essere considerati un po' bisognosi di rodaggio, ma adesso no, quindi vedremo effettivamente poi in casa di Parma se c'è la possibilità di vedere un Italian Bowl equilibrato e bello, insomma, ecco.
Ultima domanda prima di salutarti, Mark, secondo te in questo antipasto appunto chi è che ha più da perdere? I Panthers, che rischiano magari con una sconfitta di che il loro entusiasmo si sgonfi, magari si porta una brutta sconfitta, o i Seamen, che dovessero perdere 2-2, magari vedrebbero vacillare delle certezze che comunque si sono portati avanti nonostante la sconfitta in apertura, che come dici tu poteva essere etichettata come non giochiamo da un anno e mezzo, è arrivato, cioè non ci pesa perché sappiamo di essere più forti di così, quindi più rischio per i Panthers o per i Seamen?
Guarda, più rischio per i Panthers. Più rischio per i Panthers perché si gioca a Parma e perdere in casa, magari perdendo anche lo spot casalingo per i playoff, potrebbe essere un problema per loro. Mentre i Seamen, anche se dovessero perdere, vivono nella coscienza e nella resilienza totale di quello che accade durante le partite, perché sanno che se dovessero arrivare all'Italian Bowl poi lì e le carte si pareggiano in ogni caso, quindi che possano giocarsela in qualsiasi situazione. Anche se dovessero perdere due volte contro i Panthers questa stagione, poi una volta che arrivano alla finale i Seamen, non puoi sicuramente non darli per favoriti, quindi diciamo che chi ha più da perdere da questo ulteriore scontro è sicuramente Parma.
Lo vedremo che tra poco inizierà la fase d'orologio. Marco, io ti ringrazio tantissimo per il tempo, per la bella chiacchierata.
Grazie a te, Alberto.
Se vuoi dire ai nostri ascoltatori, ricordare magari o dove trovarti col tuo podcast o qualche altro progetto che non abbiamo menzionato in precedenza che ci tenevi a, diciamo, pubblicizzare, fai pure.
Guarda, due cose sole. Il podcast lo trovate ovviamente su The Cutting Edge, promosso anche dalla pagina di Beast Mode Football, per cui io scrivo l'articolo che si chiama American Pie, che esce tutte le settimane. Per chi è appassionato di NFL, secondo me American Pie è un modo di andarsi a leggere qualcosa che si crede di conoscere, ma che magari ho visto in maniera un po' più approfondita. Ci sono storie particolari, storie di vicende americane che ruotano intorno al football, che potrebbero essere divertenti da leggere.
Perfetto, quindi andatevi a recuperare American Pie, seguite Cover 2 per una copertura più dettagliata del football italiano. Quindi grazie.
Ah, e comunque vai. Alberto, volevo farti i complimenti per The Bootleg, che io seguo dalla nascita, quindi ovviamente non riesco a sentire tutte le puntate, ma quando posso sicuramente le metto su. E questo mi piace tantissimo.
Tantissimo piacere, stima apprezzamento ricambiati, quindi grazie ancora Mark, grazie a tutti coloro che hanno seguito questa chiacchierata sul football italiano. Se avete delle curiosità in più, chiedete la Mark, che ne sa molto più di me. E non mi resta che salutarvi e mandarvi alla prossima puntata. Ciao!